Ok, siamo qua per la seconda parte della podcast di Shenmue, visto che gli argomenti di cui parlare sono tantissimi. Finiremo in mezz'oretta.
Sì, sì.
E nella mia scaletta ce ne sono ancora di cose da cui parlare.
Vabbè, ma abbiamo detto poco della versione Saturn.
Sì, sono d'accordo.
Anche poco del Project Berkeley, abbiamo accennato.
Tra l'altro la versione Saturn bisogna vedere se funzionava col Saturn originale o con l'espansione di memoria.
No, Saturn originale.
Addirittura?
Addirittura. E io infatti mi chiedo come abbia fatto Yu Suzuki M2 a programmare una cosa del genere sul Saturn. Cioè, era notoriamente famoso per essere un vero incubo per la programmazione 3D.
Avranno sicuramente stato in sviluppo per almeno 4 anni su Saturn. Si è iniziato nel 94.
Il Saturn quando è che è stato?
Saturn è uscito al dicembre del 94.
Ed è stato abbandonato nel 98-99, quando è uscito il Dreamcast.
Sì,
quando hanno finito di produrlo. Immagino comunque a fine 98.
Però in Giappone è durato anche fino al 99.
Sì, fino al 2000 mi sa che uscivano ancora giochi.
Tra l'altro questa versione Shenmue aveva già praticamente... A parte i personaggi, che erano già quelli della versione finale per Dreamcast.
Sì.
Anche i pezzi che si vedono della storia, sia nelle foto che nel filmato, sono pezzi che sono stati poi presentati in Shenmue 1 e 2.
Esatto.
Vuol dire che la storia era stata già scritta.
Sì, beh, ma qua
diverso tempo prima.
Non solo la storia, cioè proprio le scene 3D.
La sceneggiatura
proprio del gioco è identico,
ma
poi
ve lo immaginate quanto avrebbe dovuto occupare una cosa del genere? Cioè già tra Shenmue 1 e 2 ognuno c'ha 4 GB di ROM.
Sì.
Perché comunque c'è molto parlato in Shenmue.
Beh, nella versione
ma già per le ambientazioni è tutto.
Tra l'altro ci sono dei modelli poligonali che su Saturn erano davvero incredibili. Cioè, forse neanche la PlayStation ha fatto cose del genere.
Quelli di Vagrant Story dovrebbero essere meglio di questi.
Sì, quello non lo ricordo più. Però
Vagrant Story.
Dobbiamo dire che ha fatto davvero un lavoro assurdo. Ma proprio anche...
Tanto di cappello.
Lasciando stare i paesaggi, ma anche i personaggi, proprio da vicino, quasi le texture non si vedevano, sembrano proprio belli lisci. Adesso io sto guardando le foto dall'archivio.
Sì, certo, c'era sempre quel fattore pugno quadrato.
C'è
sempre stato in tutti i giochi del Saturn.
Vabbè, dai, non avevano le possibilità di far di meglio.
Avevano fatto anche troppo.
Guarda, c'è quella scena in cui ci sta quella stanza poco illuminata. Che si vede la luce della candela. Uh-huh. La luce che entra sotto la porta. Nel video della versione Saturn.
Sì, li trovate su YouTube.
Cioè, mi ha fatto cascare la mascella per terra. Io non pensavo una cosa del genere sul Saturn.
Ma secondo me a un certo punto si sono resi conto anche loro che non avrebbero riusciti.
Bisogna vedere come girava nelle scene con molte persone, anche perché qua non si.
Sì, anche le animazioni sono un pochetto scattose.
In effetti nelle foto, nel video non si vedono molte persone assieme.
Sì.
Magari che uno dei problemi dei problemi maggiori erano anche quello.
Beh, sarà stato cancellato perché ormai Saturn è finito. Questo è il motivo principale sicuramente.
Sì, sono d'accordo. Però secondo me anche se fossero andato avanti si sarebbero resi conto che non potevano fare quello che volevano. Perché già, come diceva prima Sega Master, se Yu Suzuki sta aspettando una console abbastanza potente per continuare la saga, già il Dreamcast comunque era stato limitato in questo senso. Su Saturn addirittura non so se sarebbero riusciti a sviluppare una città grande come Hong Kong con tutti quei personaggi su schermo. Poi sarebbe interessante sapere a che punto erano arrivati con la versione Saturn, perché comunque le scene mostrate arrivano più o meno come quanto abbiamo visto su Shenmue 2 noi.
Arrivano alla fine di Shenmue 2 quando sono nella foresta.
Quando liberano
il capriolo lì.
Esatto.
Però se noi teniamo conto che Shenmue 2, come abbiamo detto nello scorso episodio, include i, praticamente il 3, il 4, il 5 e il 6, dal 3 al 6 dei capitoli. Quindi, cioè, già su Saturn erano arrivati fino al sesto capitolo, addirittura.
Magari hanno aggiunto altre cose su Dreamcast, perché ci sono molti salti rispetto alla versione Dreamcast. Si vedono foto all'inizio e poi foto alla fine. Sono
Beh,
salti.
Perché quello è un video montato, diciamo.
Sì, esatto, ma può darsi che comunque rispecchi anche il fatto che hanno aggiunto cose su Dreamcast man mano che andavano sviluppando il gioco.
Ma non può essere, può darsi hanno sviluppato solo queste scene, diciamo, per presentare il prodotto all'inizio. Hanno, diciamo, disegnato queste scene specifiche.
Sì,
magari,
certo.
Magari poi tutto il resto è vuoto, non ci sta niente, solo queste scene.
In effetti potrebbe essere che Yu Suzuki aveva fatto il motore 3D sul Saturn.
E però poi ha tradotto alcune parti della sceneggiatura in questo che abbiamo visto adesso.
Sì, nel video magari l'ha fatto apposta per metterlo poi su Shenmue 2. Perché in effetti le scene mostrate sono quelle fino a Shenmue 2. Secondo me è probabile in questa risposta. Perché altrimenti
non lo sapremo mai.
Sì, beh. Però anche lì non è detto, visto che in Shenmue 2 ha messo un video della versione Saturn, se mai uscirà uno Shenmue 3, potrebbe essere possibile che spieghino meglio i salti, oppure mostrino dei video beta di altre versioni.
Sicuramente all'inizio di Shenmue 3 ci saranno dei video che riassumono la saga, come anche c'è in Shenmue 2 per Xbox.
Ma quel video di Shenmue 2 per Xbox è proprio una specie di film dell'1?
Sì.
No, film, sono in che senso? Tutte le scene.
Il montaggio di tutte le scene principali.
Messe tutte insieme. Poi è uscito anche nelle sale cinematografiche in Giappone.
Addirittura?
Mi domando, infatti, chi sia andato a pagare per vederlo.
Beh, tu non saresti andato.
No, io non ci sarei andato, me le sono viste tutte già, e per rivederle tutte di seguito non è mega, mi sconvolge la vita.
Però mi sembra strano che, cioè, perché comunque mettendo assieme tutte le scene ci sono dei salti. Secondo me non hanno fatto anche delle altre per unire le scene del gioco.
Sinceramente non mi ricordo.
Questo dovrebbe andare a cercare.
Nel 3 ci sarà sicuramente qualcosa di simile, 100%.
Ovviamente se mai uscirà.
Se ci sarà il 3.
Secondo me prima o poi esce.
Ma a sto punto, se hanno già tipo il motore grafico in stile Dreamcast, non gli conviene svilupparlo per Wii? Che il salto non è così grande come da Dreamcast, non so, a un 360.
Potrebbe essere un'idea. Sempre che
il Wii non è certo la console che aspetta.
Beh, però non è detto, perché magari con il Wiimote potrebbe fare delle cose, potrebbe, diciamo così, fare partecipare di più il giocatore alla vita di Shenmue.
No, per dire, può darsi il motore grafico attuale è su Xbox o addirittura sul 360, anche se mi pare difficile.
Per esempio, mi hanno detto alcuni amici miei che per portare il motore del della versione Dreamcast a quella di Xbox ci sono stati qualche problema tecnici, perché la versione per Dreamcast
sì. Tra l'altro una cosa interessante,
ecco,
è che la versione tra la versione Dreamcast e Xbox erano stati fatti dei piccoli cambiamenti nel gioco. Non so se avete visto questa cosa. Era stato
aspetta, come dicevo, ci sono stati dei problemi perché la versione Dreamcast, cioè, reggeva una mole tale di poligoni e tutte le altre cose, che l'Xbox, anche se teoricamente più potente, non riusciva a tenere.
Ma come?
Non me la so spiegare neanche io. E quindi si presume che alcune scene siano contenute un numero minore di poligoni rispetto a quelle
addirittura
per Dreamcast.
Ma forse credo che la versione Dreamcast utilizzava alcune cose particolari, programmazione, alcuni trucchi per aumentare l'effetto grafico, mi sembra di aver letto. Forse sono difficili da trasportare su Xbox.
Sì, nella versione Xbox c'è questo effetto blur molto marcato. Io non l'ho mai giocato, però l'ho letto e c'è questo effetto blur, appunto, sfumatura.
Che già c'è, il mondo è un gioco che dà l'illusione di essere sempre in ambienti più grandi di quelli che sono realmente. Ha già molta presenza scenica, molta atmosfera.
Comunque una cosa molto interessante, a mio parere, che stavo dicendo prima, è che nel passaggio da Xbox, da Dreamcast a Xbox, sono stati cambiati nel gioco alcuni particolari quasi insignificanti. Ad esempio, tra le due versioni sono stati cambiati dei cartelli dei negozi, oppure degli angoli di strada, delle porte, cioè tutti particolari piccolissimi che non si capisce per quale motivo siano stati cambiati tra i due giochi.
Ma nella versione Xbox non ci sta la jet cola al posto della Coca-Cola?
No, già nella versione Dreamcast era stata rimossa.
Sì, ma solo in quella quella NTSC?
Sì?
Sì, quella giapponese c'aveva la licenza della Coca-Cola.
Ah, quello guarda, non lo so.
Mi pare.
Ricordo comunque, appunto, è vero, ci sono delle foto con le bevande originali, invece da noi sono state cambiate con delle bevande.
Non è la prima volta che succede in un videogioco una cosa del genere.
Sì?
Successo anche in passato, avevano sempre licenze che valide solamente nel territorio nazionale, cioè il Giappone. E quando sono usciti hanno dovuto
negli sportivi c'è molto spesso con le licenze dei giocatori. Mi ricordo su Hang-On, no, dov'era? Sì, Hang-On, buonasera. Il gioco di basket, quello 2 contro 2. Come si chiamava? Beh, comunque c'era Michael Jordan.
NBA Jam.
Forse era quello. Comunque c'era Michael Jordan che era diventato un uomo nero. Cioè, totalmente da nero, era un'ombra. Sì, sì, sì.
Un altro particolare interessante è il Magic System Weather, lo dice Mu, che nei primi video mostrati è stato pubblicizzato come qualcosa di super straordinario, con gli alberi che col passaggio del tempo perdevano le foglie, passavano da primavera a estate, autunno.
Ma c'è ancora nel gioco questo, mi pare, no?
Sì, sì, c'è ancora.
Non al 100%, perché se ricordate, il gioco, almeno entrambi i Shenmue, dopo un tot di tempo che voi giocate, subentra il finale negativo.
Malvagio.
Ovvero, non potete giocare tutto l'anno, come se fosse Animal Crossing. Quindi, questo sistema di fogliame che passa, in verità non lo possiamo vedere dal vivo, perché dopo un tot di mesi il gioco finisce. Però la cosa più, questo, a parte gli alberi, ok, lasciamoli stare, perché comunque se il gioco andava avanti con gli altri capitoli si sarebbero viste le piante poi che perdevano le foglie, ok. Però nelle foto beta vediamo che le situazioni atmosferiche come la neve erano molto più pesanti che nel gioco finale. O meglio, si vedono delle foto beta in cui la neve veniva giù molto più fitta di quanto succede nel gioco finale, e ricopriva il paese in modo più marcato. Ovviamente
era più incisivo.
Sì, esattamente.
Questo sistema
si rallentava troppo il motore grafico.
Potrebbe essere.
Era troppo pesante.
Comunque teniamo conto che Yu Suzuki aveva fatto un lavoro assurdo, ovvero tu nel gioco potevi avere in Shenmue 1 o le previsioni atmosferiche casuali.
Sì, o potevi scegliere.
Oppure potevi scegliere le previsioni atmosferiche reali di Yokosuka. No, si chiama Yokosuka il paese.
Yokosuka, sì.
Le previsioni del tempo reali di quell'anno. Cioè è nato a vedersi il piano delle previsioni del tempo dell'86 e l'ha riproposto uguale identico nel gioco.
Da dire che quando piove ovviamente Rio è l'unico senza ombrello.
Sono d'accordo.
Lì
perde tempo per fare dettagli incredibili, non gli dà neanche l'ombrello.
Vabbè, ma io una delle cose più belle che facevo in Shenmue era andare in giro a prendere i pupazzetti da collezionare.
Io c'erano le ragione. Sonic, ricordi?
Sì.
Stavo sempre al gattino.
Il gattino però non era fatto benissimo, perché comunque gli davi da mangiare, però non ci potevi fare, cioè non è che vedevi la crescita in modo particolare.
Purtroppo no, peccato.
Poteva essere sviluppato molto meglio.
Era pure la bambina, lo veniva a trovare il gattino, mi pare.
Ma il gattino non era solo all'inizio.
Sì.
Sì, era vicino alla casa di Rio.
Sì, era di una vecchia, tipo quello dentro la scatola, no?
Sì, sì,
no.
Sì. Lo trovava una bambina in mezzo alla...
Ah, ecco, sì.
Tra l'altro un'altra cosa interessante sono tutte quelle porte chiuse che ci sono nel gioco.
Vabbè, più messe più per fa scena.
Però faceva ridere che andava in giro a bussare tutte le porte e non nessuno li apriva.
Cioè, anche se lo fai nel mondo reale, non è?
Mi dici che è più realistico? Quindi...
realistico risponde ogni volta, magari fallo entrare in casa. Sì, uno sconosciuto.
Però vedi, allora in Shenmue 2 è meno realistico, perché in Shenmue 2 potevi entrare in più palazzi che nell'1.
Cioè, no, per forza mica potevano fare tutte le case aperte, cioè è impossibile.
Cioè, anche qui c'è un tocco di realismo, perché il contesto è diverso. Là è un piccolo villaggio, là invece era un posto molto più frequentato, ricco di mercati, bancarelle.
Però vedi, allora sarebbe il contrario. Io se fossi in un paesino lascerei aperto la porta. In un paese grande come Hong Kong la chiuderei, perché avrei paura.
Magari anche queste di tradizione ci tengono di più alla privacy nelle località più arretrate, diciamo.
Per la serie teoricamente ha ragione Ness, perché essendo un villaggio piccolo avresti più tempo per sviluppare le singole zone, insomma.
Certo.
Tra l'altro una delle cose più limitanti di Shenmue è verso il quarto CD, dove c'è tutta la foresta, quella con i fiumi così, e tu sei costretto a stare su il tuo sentierino.
Esatto.
Vedi, è vero che la parte che mi è più piaciuta è Shenmue 2.
Ovvero?
Poi quella è la foresta.
Quella dove dovevi camminare?
Sì. Io perché eri in mezzo all'elemento naturale, poi perché non c'erano quei personaggi che odiavo.
No, in effetti era atmosferico come posto.
Era evocativo.
Evocativo, sì, scusate.
Poi la Shenmue non parlava mai, quindi era l'ideale.
Però dicevo, mi pare che cantava, no? Ad un certo punto del gioco.
Sì.
Che poi è interessante vedere come in Shenmue 2 viene praticamente spiegato il nome, o meglio, il significato del titolo, nome della saga.
L'albero.
Che sarebbe questo albero misterioso.
È una delle scene migliori.
Quindi questo albero ha una grandissima importanza nel gioco, teoricamente. Visto che dà il nome alla saga. Tra l'altro sì.
Però la sua importanza, diciamo, non è ancora stata svelata in toto.
No, purtroppo no. Tra l'altro si parlava anche di collegamenti con l'albero che sta in casa di Rio. Avete presente? Il ciliegio.
Ciliegio?
Quello dove si...
Forse vicino al
laghetto.
Al dojo, forse.
Sì, vicino al dojo.
Penso a ricordarmelo.
Ci dovrebbero essere dei collegamenti in qualche senso tra questi due alberi.
Cioè, dire, c'è un albero, quello con cui tenti di prendere le foglie con le mani. Uh-huh. Ti ricordi quello fiorito?
Sì, non riuscivo mai, ci ho passato le ore.
Anche io. Quindi è presente la simbologia dell'albero, evidentemente è un tema ricorrente in Shenmue.
Tra l'altro ci sono...
Come si chiama quell'albero famoso? Dai, vabbè, niente, quello nordico.
Nordico?
Sì.
Quale?
Della mitologia nordica, vabbè, niente. Cerco il nome su internet e poi ve lo dico.
Tra l'altro in Shenmue sono... ci sono delle... non so, dei simbolismi particolari che sono poi da riprendere nella tradizione giapponese e cinese, probabilmente.
Sì.
Perché ci sono questi simboli tipo... dei quattro... cioè sono le tartarughe, i dragoni, la fenice e la tigre. Che dovrebbero essere i boss, forse. Uno è l'Andi, che è associato al drago. Una è Nyan Sun, che è associato alla fenice.
E quella donna.
Esatto, la
vestita di blu.
È quella con il cappello enorme, con i capelli lunghi e neri. Che è stata presentata nelle versioni beta del gioco, però non
è quella col vestito blu lungo, giusto?
No, quella lì è un'altra.
No, c'è il vestito rosso.
Sì.
Penso però.
E poi in un artwork che è stato presentato non so in quale occasione si vede Landy e altri tre personaggi misteriosi che sono delle ombre.
Una è la donna.
Una è sicuramente la donna.
quello il cappello gigante.
Gli altri due sono personaggi di cui non si sa niente ancora.
Forse questa donna di cui parlate è quella che c'è nel flashback, qui si vede l'Andy piccolo. Io non mi ricordo esattamente cos'era.
Sì, ci sono dei flashback in cui ci sono dei bambini, però sinceramente non mi ricordo.
C'è una donna in quei flashback.
Sì.
Tra l'altro quella donna era stata confermata come parte del terzo capitolo, perché sto leggendo su Shenmue Dojo che hanno offerto la sua icona. No, aspetta, ho sbagliato completamente, cancellato solo, ho detto.
Sì, poi ovviamente un sacco di... cioè, esiste questo sito, Shenmue Dojo, che potete cercare tramite Google o comunque sicuramente conoscete già.
Sta nella sezione link.
Esatto. In cui hanno fatto delle analisi stupende su Shenmue, sulla beta, quindi lì trovate sicuramente tutte le informazioni che vi servono.
E anche tutte le pippe mentali possibili e inimmaginabili su Shenmue 3.
Poi le foto, video, è una risorsa enorme per tutti i fans di Shenmue.
Poi secondo me il 3 doveva uscire, era previsto che usciva per Xbox. Se no,
sì,
non
per
me lo
Xbox,
spiego.
Sempre portato Microsoft Game Studios.
Sì, perché la Microsoft ha pagato comunque i diritti sicuramente per avere Shenmue 2 su.
Quindi che senso ha portare il 2 se non era previsto il seguito?
Perché?
Se comunque si tratta di qualcosa che comunque non poteva avere grande successo.
Era stata una decisione per commercializzarlo meglio.
Perché
se era stato proprio uno shooting.
Questo non so. Perché nella scorsa generazione ci furono diversi rumors sull'uscita di Shenmue 3, però non furono mai...
Su IGN non c'è la recensione di Shenmue 2.
Per versione Xbox, dici?
No, della versione Dreamcast, c'è solo la recensione della versione Xbox.
Sì, perché la versione Dreamcast di Shenmue 2 non è mai uscita americana, quindi probabilmente per quello.
Sta solamente in Giappone e in Europa.
È stato fatto questo porting per Xbox, probabilmente è stato fatto per commercializzarla meglio al mercato americano.
Tra l'altro c'è anche in sviluppo la versione online di Shenmue.
Sì, Shenmue online,
che non credo vedremo mai da noi.
No, solo
è uno spin-off,
a parte che è sviluppato in Corea da team coreani, però se non altro c'è la partecipazione di Suzuki.
Però bisogna vedere se in quel gioco, sa, magari spiegheranno qualcosa della saga.
Può darsi, sinceramente su Wikipedia non ci stanno accenni alla trama del gioco. Ci sono solo scritte le varie funzioni.
Tra l'altro,
però
tu,
la storia non piace.
Sega Master, mi dicevi di un collegamento con Virtua Fighter 5.
Sì, un collegamento. Sì, in pratica nel quest mode di Virtua Fighter 5 c'è un personaggio, Pai Chan, che è sempre un personaggio della saga di Virtua Fighter, che è chiamato Shenfa. Nel quest mode, una sua versione è chiamata Shenfa. E sotto c'è la frase in inglese: The tree will blossom again.
Quindi è sicuramente
Sì, con tree, che è un doppio
l'albero,
riferimento
fiori,
l'albero è al terzo tree. Dopo tutto tree è anche scritto maiuscolo,
quindi è l'albero, cioè
fiori
è l'albero. Sì, è sicuramente una citazione
germoglierà ancora
da Shenmue.
Sì,
comunque
poi non si sa bene perché queste frasi in quest modo sono spesso decise dai fan. E quindi potrebbe essere stata suggerita da un fan e messa lì perché.
Però vedi, anche se fosse stata scritta da un fan, comunque Sega ha deciso di inserirla.
Sì. Adesso che ci penso, Suzuki non ha curato Virtua Fighter 5.
Beh, comunque dai, penso che il progetto originale era di Suzuki, però ci saranno stati anche sicuramente tantissime altre persone che hanno lavorato sulla saga.
Come sempre. Comunque l'albero si chiamava Yggdrasil.
E che tipo di albero è?
È l'albero che regge il mondo nella mitologia nordica, l'albero della vita.
È presente quello. In molti giochi di ruolo.
Sì.
Xenogears.
Tra l'altro, tra gli alberi famosi di tutti i tempi, in Wikipedia c'è questo albero, il decutricolo di Tolkien, è appunto quello di Zelda. Cioè, ci rendiamo conto, Tolkien, mitologia nordica e Zelda, mica Shenmue, cioè.
se Bacca non inseriva l'attacco Nintendaro,
che poi il decotri è abbastanza inutile come figura, cioè figuriamoci proprio.
Però
c'è solo,
parlando di Zelda un attimo, tanto anche questa seconda parte è quasi conclusa. Vabbè, parlando di Shenmue c'era tantissimo, non ci sono neanche accorti di averla fatta così lunga. Comunque, in Majora's Mask c'è un Decutri che mi ha sempre affascinato. Quello che trovi prima di arrivare nella città. Avete presente? Quella specie di piccolo alberello.
Un Decutri.
Sì. Quella specie di alberello tutto deforme. Che si trova.
Ma non è proprio un Deku. Cioè, è piccolino.
Sì. È un piccolo alberello.
Sì, no, ho capito.
Che è abbastanza misterioso come personaggio. Perché lo trovi lì, però dopo tu entri nella città e non lo puoi più vedere quell'alberello.
Ah, è nella caverna, diciamo, sotterraneo c'è all'inizio.
Sì, esatto.
Non ricordo assolutamente.
È affascinante quello. Non ho mai capito che funzione avesse.
Maggiore è tutto misterioso.
Sono d'accordo. Comunque, dai, come dicevo prima, anche questa seconda parte è conclusa. Se avete qualcos'altro da aggiungere sulla beta di Shenmue,
chiedete.
Penso comunque che gli argomenti principali siano stati trattati.
Ma avete curiosità, diciamo, piccoli curiosità.
Poi ovviamente
chiedete a noi.
Il progetto è probabilmente uno dei più affascinanti sotto il profilo dei giochi cancellati o comunque dello sviluppo di.
Bello beta. È che non è ancora finito.
Infatti la cosa interessante è che fin quando riusciremo a continuare con Ansin 64 sicuramente seguiremo questa saga.
Come Eternal Darkness.
Beh, Eternal Darkness è un altro di quei giochi che è pieno di beta. E che
e oltretutto deve ancora finire, no?
È una trilogia Eternal Darkness, giusto?
E allo stesso modo, Two Human, in uscita prossimamente, penso che ha un background di sviluppo che sarà qualcosa di davvero particolare.
Mi sembra sia stato annunciato nel 93 addirittura Two Human,
sì,
giusto?
Sì,
su PlayStation.
14 anni, cioè ha superato Duke Nukem Forever.
Hai ragione.
Ha subito poi tre cambi di console, tutte e tre di tre software house diversi.
Però Duke Nukem uscirà più tardi. Probabilmente se uscirà.
Duke Nukem non uscirà.
Però bisogna tener conto che Two Human, anche se esce su 360, sarà molto diverso da come era stato in origine.
In PlayStation 1 mi sembra che era pronto al 70-80%, non ricordo.
Sì, quello che così dicevano, ovviamente. Però doveva essere più un gioco alla Deus Ex. Invece quello che esce su 360 è una specie di hack and slash, un gioco d'azione.
Cioè, un gioco per fan Microsoft.
Comunque potrebbero essere argomenti interessanti per le prossime podcast. Poi ci penso.
Duke Nukem Forever è perfetto per una podcast.
È bello comunque dedicare una puntata a Eternal Darkness. Magari dopo che lo recupero.
Comunque, se avete qualche argomento in particolare di cui volete che parliamo, mandateci una mail e noi vediamo cosa possiamo fare.
Certo, sì.
Dai, li salutiamo, i nostri fans.
I nostri 16 fans.
Sì, sono ancora 16, penso.
È caro.
Da 16 fans, ci sentiamo alla prossima puntata.
Addio.